Ok, abbiamo registrato.
Cos'è?
Un telefono.
E registra?
Registra.
No. Basta che non suona.
Suona?
Perfetto.
Va bene, quindi problema risolto, nel senso che avrete sicuramente almeno l'audio, che appena mi inviano il file carico sul sito. Allora, una notizia prima sui testi e poi iniziamo subito. È finalmente arrivato il libro di cui vi parlavo, quello che vi ho commentato con l'indice in mano. Ecco, è arrivato il libro e mi hanno già detto qui alla libreria che hanno fatto già l'ordine, quindi il tempo di arrivare da Torino a qui. Lo trovate comunque anche nella famosa libreria che vi dicevo, quella dietro a Piazza Fontana, insomma laggiù fra in Via Larga, e poi normalmente lo trovate nei canali soliti. Il consiglio rimane quello che vi ho dato la scorsa volta, il manuale, vabbè, quello non c'è dubbio, anche se aspettate un attimino sulla scelta tra quello sulla pena di morte e questo, non succede niente, quindi non abbiate particolarmente fretta. Se volete anche, come dire, più indicazioni specifiche rispetto a quello che vi ho già dato, venite a farmi domande, insomma me lo domandate. Se uno non sa cosa scegliere e vuole essere indirizzato, viene, anche se la scelta migliore è sempre quella del così istintiva, no? Quello che più vi attira, no? Se quindi o pena di morte o diritti umani più in generale. Allora, avevamo finito la scorsa lezione introduttiva un po' criticando la definizione del diritto pubblico come di quel diritto che riguarda i rapporti tra Stato e individui, per tanti motivi, tra i quali la questione dello Stato, che non è solo complicato definire che cosa sia uno Stato. Il punto che oggi, o meglio, da un po' di tempo a questa parte, se non lo Stato nel suo complesso, alcune sue caratteristiche sono certamente in crisi e quindi diventa ancora più complicato. Ora, l'argomento di oggi quindi è lo Stato, va bene? Lo Stato da un punto di vista giuridico, sono legittime tutte le altre interpretazioni, a noi interessa quando da un punto di vista giuridico esiste uno Stato, quando si può parlare di uno Stato da un punto di vista giuridico, perché alcune realtà, pur importanti, anzi fondamentali, ancora non sono stati. Ad esempio l'Autorità Nazionale Palestinese, perché non è uno Stato? La Repubblica Sociale Italiana, la Repubblica di Salò, perché non era uno Stato? Per rispondere a queste domande l'approccio è quello che a noi interessa, giuridico. Ora, per aversi uno Stato sono necessarie almeno tre caratteristiche, tre elementi essenziali che non possono mancare. Mancandone una, manca lo Stato. Diciamo tre più una e vediamo subito qual è l'una. Allora, prima caratteristica, primo elemento essenziale dello Stato, il popolo. Da un punto di vista giuridico, chiaro? Non da un punto di vista sociologico. Cioè, qualcuno può sostenere che esista il popolo padano, va bene? O il popolo pugliese, o che i sardi siano un popolo, va bene? Ovviamente con tutta una serie di argomentazioni evidenziate nell'ambito della sociologia, della storia e via dicendo, ma a me giurista e a voi studenti di diritto pubblico non interessa, va bene? il popolo da un punto di vista giuridico, come si fa, che cos'è, come si definisce, via dicendo. Secondo elemento essenziale, il territorio. Che cos'è il territorio di uno Stato da un punto di vista giuridico? Terzo elemento, la sovranità. Quindi i tre elementi essenziali per aversi uno Stato, per affinché uno Stato sia tale da un punto di vista giuridico, sono popolo, territorio e sovranità. Il più uno è un elemento fondamentale, sicuramente più politico che giuridico, però di fatto è rispettato anche nell'ambito giuridico. Qual è questo quarto elemento? È il riconoscimento internazionale. Di norma, quando uno Stato nasce è anche perché ha ottenuto riconoscimento a livello internazionale. Non è un elemento giuridico essenziale vero e proprio, se ci pensate bene, perché esistono pensate alla Libia, esistono delle entità all'interno di stati che sono riconosciuti a livello internazionale. Ma non basta, perché attualmente quello che per noi è stato si chiama Libia, non governo di quello che è. Avete capito? Nel momento in cui il governo di quello che è riesce ad avere un popolo, un territorio, una sovranità, il riconoscimento internazionale diviene veramente planetario, universale, ecco che potremmo parlare di Stato. Però non è poco importante, perché nel momento in cui nasce uno Stato, la prima cosa che succede dopo l'aver riconosciuto popolo, territorio e sovranità è che cosa? La richiesta di entrare nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nell'ONU, dove ci sono solo stati. Tanto è vero che quei territori che non hanno la qualifica di stati sono sì ammessi alle Nazioni Unite, ma solo come stati osservatori, come entità osservatori, non come membri veri e propri. Caso eclatante, l'Autorità Nazionale Palestinese, che non è membro dell'ONU, ma ha una qualifica di osservatore, perché membro dell'ONU è Israele. Avete capito la differenza? Nel momento in cui, come si dice ormai da decenni, come tutti a parole vogliono, la teoria dei due popoli, due stati, finalmente diviene efficace, effettiva, ecco che a quel punto, se nascesse mai lo Stato palestinese, perché ha un territorio, una sovranità e un popolo, farebbe subito richiesta di entrare all'ONU. E quello sarebbe, anche per il giurista, sicuramente un elemento che rafforza la qualifica nuova di Stato al territorio palestinese, che attualmente non sono Stati, non sono Stato. Va bene? Vediamoli singolarmente, perché sono tutti elementi molto importanti sui quali le riflessioni sono molto avanzate in alcuni paesi, un po' becere in altri paesi, tra quali ovviamente il nostro si eleva a primato, adesso vi spiego il perché, ma sono comunque sottoposte a non pochi momenti di tensione, pensate al territorio, e non certo da poco tempo, per non parlare della sovranità. Ma adesso li vediamo uno per uno e capirete perché questi momenti di tensione.
Ci dovrebbe essere anche l'apparato amministrativo.
Sì, arrivo. Adesso vediamo dove si mette dentro. Allora, il popolo, iniziamo dal popolo. Allora, si definisce popolo l'insieme dei cittadini di uno Stato. Molto semplice. Il popolo è l'insieme delle persone che hanno la cittadinanza di uno Stato. La popolazione, invece, è l'insieme dei cittadini e dei residenti in uno Stato. Quindi la popolazione italiana è fatta ovviamente in buona misura da cittadini italiani, ai quali però aggiungere anche chi è in Italia e o non ha la cittadinanza italiana perché ha la cittadinanza di un altro paese, oppure si chiama apolide, cioè l'individuo che non ha cittadinanza. Va bene? Insieme a popolo e popolazione, di norma si introduce anche un altro concetto che è importante, però, come dire, un po' esula dal nostro discorso. Nazione. Perché un po' esula dal nostro discorso? Perché il termine nazione implica delle qualità che sono meglio comprese, studiate, analizzate in ambito, per esempio, sociologico. L'etnia, la razza, la cultura, la lingua. Capite? Anche per il diritto, ovviamente, è una cosa importante, però è un ambito approfondito più da altre discipline. Pur avendo, lo vedremo quando faremo un po' di nozioni storiche sull'evoluzione delle forme di Stato, avendo avuto la nozione nazione, evidentemente, un ruolo fondamentale a partire dalla Rivoluzione francese, no? Vediamo allora quella che è la caratteristica più importante quando parliamo di popolo, la cittadinanza italiana. Grosso modo in Italia ci sono, grosso modo, 60 milioni di individui, dei quali 55 milioni con la cittadinanza italiana e 5 milioni di stranieri. Il dato che per me è più significativo non è questo, perché è evidente che ai tempi di mio nonno invece di 5 milioni di stranieri ce n'erano 5, ok? Quindi è evidente che sono tanti i 5 milioni, vabbè, ma non è che ci si scopre niente di nuovo, è una banalità. Il dato che non interessa noi adesso, ma sul quale magari rifletteremo, è che dei 55 milioni di cittadini italiani, l'80% ha più di 18 anni. Se voi guardate qualsiasi stato africano, la proporzione è esattamente al contrario. In Africa l'80% delle persone ha meno di 18 anni. Non basta dire che noi siamo vecchi. Il punto è che il fenomeno, ad esempio, della immigrazione non è che lo puoi affrontare così in modo facile, perché anche se non sei molto avvezzo al tema dei diritti umani, al diritto di emigrare, agli italiani che sono andati a New York sulla nave nel 1900, tutte queste belle cose, c'è un dato che ti obbliga a riflettere in un modo o nell'altro. Noi stiamo invecchiando, altri esattamente al contrario. Quindi l'immigrazione, prima di tutto, è un fenomeno non naturale, perché se butti una bomba sull'Africa non c'è più immigrazione, ok? È un fenomeno però che anche soltanto guardare i dati non puoi affrontarlo così semplicemente. Non lo puoi affrontare semplicemente. Se in Italia ci sono su 55 milioni solo 5 milioni di persone con meno di 18 anni e in Africa su 100 milioni 80 milioni hanno meno di 18 anni, capite il punto dell'immigrazione? Come almeno lo devi approcciare, evitando di dire fesserie. Va bene, solo il dato basta per far capire quanto sia, attenzione, delicata, importante. Non sto dicendo che io ho la chiave magica, sto dicendo di non diciamo banalità. Non diciamo che come dire, bastano due o tre cose e il problema lo risolvi in un modo così magico. Cittadinanza italiana, e qui c'è un primissimo problema, anche questo abbastanza oggettivo. La nostra legge in materia di cittadinanza è un po' vecchiotta, perché è del 1992, approvata dall'ultimo governo presieduto da Giulio Andreotti, al quale è facile associare l'idea della cosiddetta Prima Repubblica, e quindi è facile associare il molto tempo trascorso da quando hanno approvato quella legge. 1992 ad oggi vuol dire una legge che in pochi potrebbero sostenere non necessiti di aggiornamenti, di aggiustamenti, perché se fosse del 2014 possiamo discuterne, ma il fenomeno immigrazione negli anni 90 era assolutamente diverso dal fenomeno immigrazione oggi. Proprio in quegli anni iniziavano i primi cosiddetti sbarchi, cose che se le vedete oggi fanno rabbrividire. Vi ricordate le navi piene di albanesi che arrivavano in Puglia? Cose che più le guardi, più ti rendi conto di quanto poco siamo andati oltre, no? Un certo modo di guardare al fenomeno. E comunque 92, 2002, 2012 sono 25 anni, un quarto di secolo. Abbiamo una legge che ha un quarto di secolo. Va bene? Non vuol dire modifichiamola solo per questo. Vuol dire modifichiamola in modo ragionevole, perché di fatto i tempi sono cambiati. Va bene? È cambiato il mondo, veramente è cambiato il mondo in 25 anni. Allora, con una sorta di scaletta che va dal modo più semplice, automatico, al modo più difficile, completamente discrezionale, vediamo come si diventa cittadini italiani in base alla legge del 1992. Primo, è cittadino italiano in modo automatico, quindi non c'è bisogno di chiederlo a nessuno, è la legge che dice che tu sei cittadino italiano, quando? In due occasioni. Primo, sei figlio anche adottato di cittadino italiano, secondo, chi è nato in Italia da genitori entrambi apolidi o ignoti. Vediamo le due caratteristiche. Prima caratteristica: il figlio di un cittadino italiano è per legge cittadino italiano. Semplice. Basta che uno dei due sia cittadino italiano e il figlio acquista per noi Italia, per la nostra legge, la cittadinanza italiana. Se mia moglie fosse americana, abbiamo un figlio, lui è cittadino italiano perché io sono cittadino italiano. Non ci interessa cosa succede negli Stati Uniti, perché cosa succede negli Stati Uniti è disciplinato dall'ordinamento statunitense, che ha una disciplina diversa dalla nostra, come diversa è quella dell'Olanda, dell'Eritrea, della Cina e del Bangladesh, va bene? Per noi il figlio di cittadino italiano è cittadino italiano. Ovviamente, ma questa è una banalità, ma la dico sempre, figlio riconosciuto, cioè la precondizione è che tu riconosca tuo figlio, perché c'è il diritto di non riconoscere il figlio. Nel momento in cui vedo qualche età in probabile già gravidanza fatta, quando nasce, la prima cosa che fai è riconoscere, cioè firmi che tu riconosci quello come tuo figlio. Quando fai la firma, lui diventa anche cittadino italiano. Siccome la firma non ti possono obbligare a farla, se non la fai, cambia tutto il discorso. Va bene? Cambia tutto il discorso. E questo è il criterio storico, tradizionale, che viene giù dall'impero romano. Come si chiama il fondamento di questo criterio, che anche solo a dirlo a me un po' fa paura? E infatti non è che tutti gli stati seguono questo criterio, no, ma noi italiani sì. Lo ius sanguinis, cioè conta il sangue, perché tu hai lo stesso sangue suo e quindi lui si tira dietro la tua cittadinanza. Se io partorisco alle Hawaii, mio figlio è cittadino italiano, perché non esiste il criterio del territorio, esiste solo il criterio sanguinis. Dovunque io lo faccia, su un aereo alle Hawaii, in Arizona, se io sono cittadino italiano, lui è cittadino italiano. Poi vediamo le normative degli altri stati. Se io lo partorisco in Arizona, vediamo che cosa. Se la mia moglie lo partorisce in Arizona, vediamo poi che fare rispetto alla legge dell'Arizona. Allora poi ci sono tutta una serie di problematiche sulla possibilità di avere due cittadinanze, oppure sulla necessità di optare per una o l'altra. Ma per il nostro diritto quello che conta è il figlio di cittadino italiano. Ovviamente io dico mia moglie, ma chi se ne frega, perché mia moglie la chiamo mia moglie, la mia fidanzata, la mia compagna, via dicendo, non cambia niente. Cioè, sapete che si possono fare figli anche senza essere sposati, no? Non cambia niente. Se riconosci quello, punto. Va bene? Non cambia niente. Conta il riconoscimento, non se sei sposato o meno. Non è che il ginecologo tappa il buco e ti chiede se sei sposato, no? No, ma è meglio dirle queste cose, non si sa mai, vista l'aria che tira. Seconda caratteristica, che sta chiaramente ad indicare un favor per il minore, per il soggetto debole. Se sul territorio italiano, perché noi di questo possiamo occuparci, è tecnicamente l'unica cosa che possiamo fare, vi è un bambino di entrambi i genitori apolidi, che cittadinanza dai a sto bambino? Italiana. Capite? Quindi è una specie di favor, perché non è veramente lo ius sanguinis, perché io non so tu di che cittadinanza sei. Esistono gli apolidi, che timbro metto su questo bambino, che cosa gli scrivo sul documento? Cittadinanza italiana, perché è giusto che un minore, un embrione appena nato in questo caso, abbia una via preferenziale, non solo genitori apolidi ma anche genitori ignoti. Chi è figlio di genitori ignoti? Il bambino non riconosciuto. Semplice. Il sistema civile, con questo intendo un apparato statale che faccia educazione, che faccia veramente le cose che deve fare, non dovrebbe avere gente che abbandona i propri figli per la strada, in un bosco, in un cassonetto. Perché? Semplice, perché tu hai il diritto di non riconoscerlo. Perché devi mettere una creatura che non sei riuscito a abortire, ma che non vuoi? Perché la devi lasciare per la strada quando hai la possibilità di andare completamente in anonimato, in ospedale, e non riconoscerlo? Ci siete? In un paese normale che impegni fondi per spiegare questa roba qua. In un paese che si interessa di migliorare queste cose qua, infatti sono nate da poco tempo addirittura quelle specie di, mi ricordo come si chiamano, nome carino, ma insomma, sono degli sportelli, degli involucri, insomma, non lo so, partorisci tuo figlio, non lo vuoi, non vuoi nemmeno andare all'ospedale perché c'hai vergogna, perché magari tuo marito non voleva sto figlio, ti massacra di botte se ce l'hai, perché è un amante e tu non vuoi abortire, per i miliardi di motivi per i quali non si vuole un bambino, e sono esattamente tanti quanti sono le donne al mondo, perché a loro dovrebbe spettare la decisione ultima. Invece di metterlo in un cassonetto e invece di andare all'ospedale, che comunque è una cosa burocratica, vi dicendo, c'hai addirittura la possibilità, sempre che tu riesca a rimanere viva, a farlo nascere vivo, a partorire in casa, vi dicendo, di depositarlo in queste nursery, appunto, che alcuni ospedali da tempo hanno fatto fuori dalle loro mura, dove si possono depositare. Ovviamente ci sarà una telecamera fissa e via dicendo, per evitare che il bambino muoia. Non è il mondo ideale, perché il mondo ideale è quello che uno va in ospedale e non lo riconosce, ma proprio per incentivare ad arrivare a quella roba lì c'è anche questa possibilità. Invece, come potete immaginare, come sapete, oggi meno che 30 anni fa, però ancora oggi, no? Ci sono bambini abbandonati, bambini... ecco lì, genitori ignoti. Di chi è? Boh, come fai a saperlo? Non puoi saperlo. Cittadinanza italiana. Un favor nei confronti di quell'essere umano. È chiaro? In modo automatico, è la legge che ti attribuisce questa nuova qualifica di cittadinanza, di cittadino. Secondo passaggio. Viene meno subito l'automaticità. Perché? Chi nasce in Italia? Ovviamente questo possiamo fare, come il bambino che ritrovi gli dà la cittadinanza, è ovvio che lo puoi solo fare sul territorio italiano, che non ha senso purtroppo dire il bambino ritrovato in Libia, cioè non possiamo noi interessarcene da un punto di vista giuridico, capite, no? Perché questo vale. Seconda caratteristica, chi nasce in Italia, nel nostro territorio, da entrambi i genitori stranieri, vuol dire con la cittadinanza straniera, entrambi, perché se uno dei due fosse italiano, siamo nel primo caso, se entrambi i genitori stranieri mettono al mondo un figlio in Italia, questo non diventa automaticamente cittadino, ma solo su richiesta sua, entro un anno dal compimento della maggiore età, sempre dimostrando la residenza legale ininterrotta sul territorio italiano. Vedete che anche a non voler essere buonista, c'è qualcosa che non va in una normativa del genere. Ora, due stranieri che sono in Italia, facciamo un esempio, da 20 anni, che si sono tenuti la loro bella cittadinanza di un altro paese, no? Fanno un figlio, nasce sul nostro territorio, normalmente andrà nei nostri ospedali, normalmente andrà nelle nostre scuole. Cittadini stranieri che pagano le tasse esattamente come le paga un cittadino italiano. Contribuiscono anche loro a tutto quello che tu dai a un bambino che ha bisogno di istruzione, sanità e via dicendo. Quando può fare la domanda di diventare cittadino italiano? Solo col compimento della maggiore età. Quindi ha per 18 anni preclusa la possibilità di domandare di diventare cittadino italiano. Cosa c'è che non va? 18 anni sono tanti, sono tanti, ma va bene. Lo devi fare entro un anno dal compimento della maggiore età, quindi non puoi svegliarti a 25 anni, devi farlo dal giorno in cui compi 18 anni, entro un anno. Se sbagli tempistica, fregato. Ma quello che più fa discutere, mi sembra abbastanza criticabile, è dimostrando che hai avuto residenza in Italia in modo ininterrotto per tutti i 18 anni. E questo mi sembra veramente il voler, come voleva Mussolini, la razza ariana. Mi spiegate che cosa c'entra la residenza con l'acquisto della cittadinanza? Cioè, se i genitori, ok, sono due super informatici della Silicon Valley e si sono innamorati dell'Italia, vengono in Italia, va bene? E guarda caso fanno un figlio, si innamorano dell'Italia e il figlio nasce qua. Essendo super esperti della Silicon Valley, cosa faranno? Andranno in California almeno 2 o 3 volte all'anno. Non possono portarsi il figlio. O meglio, se lo possono portare, ma il figlio deve mantenere la residenza in Italia per 18 anni. Capite? Che senso ha? Qual è il senso vero di sta roba? Se non una visione, come dire, del merito che devi avere per essere italiano di stare qua. Ma scusate, ma sono meno italiano io che magari lavoro e sto su 12 mesi 11 all'estero? Eh no, sei italiano perché tuo padre era italiano, anche se me ne sto 11 mesi su 12 all'anno. Ma adesso vedrete che c'è ancora una cosa più assurda di tutte. Avete capito qual è il problema? La residenza. Perché mai dovrebbe essere un requisito la ininterrotta residenza legale? Come sempre, per fare qualcosa in Italia devi procedere per step molto graduali, non perché ci siano partiti che, come dire, su questi temi agitano le passioni e quindi prendono voti più gridano, no, perché gli altri non hanno esattamente quello che dovrebbe avere un buon politico. Cioè, la colpa che noi abbiamo una legge dal 92 non è di quei partiti che, come dire, fanno della italianità una delle linee guida di tutte le loro, avete capito, insomma, no, partiti, è inutile fare i nomi, chi se ne frega, non mi interessa. Il problema non è loro, perché fanno anche quello in cui credono. Se uno vuole difendere l'italianità, che la difenda pure, faccia quello che vuole. Il problema sono gli altri, capite? Cioè, il problema è, in questo caso, il PD o i Democratici di Sinistra o l'Ulivo, cioè il centro-sinistra, che di fronte a una roba del genere, non sto dicendo di rivoluzionare la cittadinanza italiana, apri delle finestre, cioè invece di dire residenza legale ininterrotta, metti almeno, non so, ma tanto perché in Italia se non fai così non ottieni niente, metti almeno 10 anni di residenza, capite? Che è meglio che avere 18 anni ininterrotti, è meglio, no? E poi noi incentiviamo le borse di studio all'estero per le bambine alle elementari, perché un figlio di cittadini stranieri alle scuole medie non ha diritto di andare a Nottingham, a Manchester a fare un mese di studio, perché? Perché ha paura di uscire dall'Italia, altrimenti perde la questione della cittadinanza. Questa è l'Italia, cioè questa è la legge, capite? Capite perché non faccio politica? È chiaro, no? Qui non è che devi essere un estremo difensore dell'italianità o un volemosi bene tutti, no, questa è logica, non dire neanche che è diritto, certo è diritto perché stiamo parlando della legge, ma non tirerei nemmeno in ballo la Costituzione. Cioè non mi interessa che la Costituzione dica che l'individuo ha il diritto di sviluppare la sua personalità e per questo ha diritto di andare a studiare un mese all'estero d'estate per imparare l'inglese. Non mi interessa tirare in ballo l'articolo 2 della Costituzione, è una cosa logica, va bene? E va bene niente, però vabbè, questo è... Va bene niente perché anche colui che ha seguito la legge alla lettera, quindi che è nato in Italia, è stato qua 18 anni, ha fatto domanda entro un anno, per avere la beneamata cittadinanza, in genere aspetta almeno 5-6 anni. Io conosco personalmente eritrei di terza generazione, cioè che erano qua quando ancora c'era il Negus, quando c'era ancora Mussolini, loro sono venuti qua che non hanno ancora la cittadinanza. Cioè vuol dire che questa è la legge, la realtà funziona che sì, hai seguito la legge, perfetto, domanda, la domanda resta in mille plichi e fascicoli al Ministero degli Interni, penso che se ne occupi. Ma questa è la burocrazia, se volete, bisogna migliorare la burocrazia. Io sto parlando della legge. Terzo caso. Anche qui il terzo caso è molto importante, perché vi fa capire, oggi devo chiudere l'argomento, quindi dopo vado un po' più veloce, però sono temi, immagino, interessanti. Il terzo caso vi fa capire quanto noi a un certo momento abbiamo messo le sembianze di uno Stato mediamente civile, ma poi proprio per andare dietro a quella corrente che vuole l'italianità e bla 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 e a scemenze televisive abbiamo cambiato rotta. Il caso è il coniuge di cittadino italiano. Fino a poco tempo fa, relativamente poco tempo fa, quindi fino a prima del 1992, il coniuge straniero di cittadino italiano acquistava la cittadinanza in modo automatico. Automatico. Il coniuge, non il convivente, il coniuge. Se io sposo una eritrea, prima del 92, lei diventava automaticamente cittadina italiana. Un po' di umanità, evidentemente, no? Perché la maggior parte di voi è cittadina italiana, ma guardate che in Italia non essere cittadini italiani, al di là della questione, come dire, più, chiamiamola così, di razzismo, non essere italiani in Italia vuol dire andare incontro a tutta una serie di beghe burocratiche che ti fanno veramente perdere, non è come le nostre complicazioni, andare in comune, no, tocca dal profondo. Cioè, già c'è il problema del razzismo, dicendo ma quello è un po' mondiale, noi non siamo secondi a nessuno. Ma in più ci sono tutta una serie di questioni pratiche che influiscono fortemente sulla vita di chi ha la sola colpa di non avere la cittadinanza italiana. E magari c'ha il permesso di soggiorno e magari ha la copia del cedolino, cioè tu chiedi il permesso di soggiorno se hai tutti i requisiti, uno stato normale dopo una settimana ti dà il permesso di soggiorno. Da noi ancora funziona che io oggi chiedo il permesso di soggiorno, è evidente che ho tutti i requisiti, il pezzo di carta permesso di soggiorno me lo danno l'anno dopo, quando io vado a chiedere il rinnovo. Voi direte, ma chi te ne frega, ti daranno qualcosa? Sì, ti danno un pezzo di carta che si chiama cedolino, dove c'è scritto tu hai fatto domanda di permesso di soggiorno. Non è la stessa cosa avere il permesso di soggiorno e il cedolino, perché se voi uscite dal territorio italiano, col permesso di soggiorno avete un titolo per rientrarci, perché c'è il permesso di soggiorno. Voi con il cedolino di fatto non potete uscire dal territorio italiano, perché quando tornate alla cosiddetta frontiera e vi chiedono un documento, voi avete la carta d'identità che non è valida per l'espatrio e avete sto robo, ma questo robo qua non vuol dire che tu hai il titolo legale per risiedere in Italia, vuol dire che hai fatto domanda. Siamo così ipocriti. E siccome questa è la realtà, apriamo due finestrelle a Natale e a Pasqua per permettere agli stranieri di andare a festeggiare le vacanze dai loro cari, e in quelle finestrelle diciamo costituisce titolo valido per il rientro in Italia anche il cedolino. Ma guarda un po'. Cioè, invece di muoverci a dare il permesso di soggiorno, apriamo le finestrelle, quindi uno deve fare le vacanze in quelle finestrelle, no? Capito? Se uno lavora, no. A Natale, a Pasqua, di solito si approva un decreto legge che dice può rientrare e quindi avere titolo per risiedere legalmente in Italia anche colui che ha solo il cedolino. Questa è la realtà, Chiusa parentesi. 92, riforma della questione, e questo per farvi capire che non è solo una questione di razzismo, è una questione che uno straniero in Italia non può decidere di andare a Nizza, ma se vuole andare al mare deve andare in Italia. Ma vi rendete conto? Non può andare a Nizza, perché se va a Nizza col cedolino rischia che, siccome è nero, di solito lo fermano, gli chiedono i documenti e lui non ha un titolo valido per soggiornare in Italia, perché la carta d'identità te la rilasciano, ci mancherebbe, ma non è valida per l'espatrio, c'è scritto grosso così, il cedolino si mettono a ridere e non modifica la vita di una persona questa roba qua. Non è una scemata, perché come non vai a fare le vacanze a Nizza, allo stesso modo pensate agli ospedali. Se tuo figlio si ammala e c'è necessità di una sorta di cooperazione, abbiamo gli ospedali migliori del mondo, bene, però può anche darsi che si prenda una botta a 20 miglia e si fa prima arrivare a Nizza. E cosa gli dici? No, non potete portarmelo a Nizza perché poi non posso andare. Vi rendete conto quanto influisce sulla vita quotidiana questi aspetti qua? Se in più ci caricate la discriminazione per il modo di parlare, il colore della pelle, perché si mangia in modo diverso, via dicendo, voi capite che la situazione non è proprio rosea. 92. Il coniuge di cittadino italiano può fare domanda di cittadinanza italiana, quindi non è più automatica, ma può. Se soddisfa una di queste due condizioni, risiede in Italia da più di 6 mesi, oppure risiede all'estero, ma devono passare 3 anni dal matrimonio per capire, no? Per lo Stato vuole tastare se è vero questo matrimonio o è finto. E voi ridete. Perché si è passati dall'automatismo comunque ad un diritto che si chiama affievolito? Perché io devo fare la domanda? È vero, lo so, che la domanda ti può essere rigettata solo dal ministro degli interni per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Quindi è difficile, a meno che io non sposi il leader di Al-Qaeda, che il ministro dica di no. Ma perché ci vuole il potere politico per dire a mia moglie che può diventare cittadina italiana, quando fino a 20 anni fa era automatico? Cioè, o eravamo matti allora o siamo matti adesso? Vabbè, perché? Questo è dovuto, e prima vi dicevo, ai telegiornali, perché ogni tanto si sente che qualche vecchietto di 80 anni sposa la badante brasiliana di 20 anni. E chi se ne frega? Cioè, ma è possibile che noi modifichiamo la legislazione perché si dà la notizia su tutti i giornali che hanno scoperto un matrimonio combinato dal vecchietto che ha 80 anni e la brasiliana che ha 20 anni? Questo serve, il potere del ministro, o comunque sia il divieto di automatismo. Perché allarme complessivo, apriti o cielo, vogliamo evitare i matrimoni fasulli. Ma quanti matrimoni fasulli tra italiani esistono? E non c'è potere di evitarlo, perché se io voglio sposare Tizio, voglio sposare Tizio. Tu mi vieni a dire se è fasullo, se l'ho fatto perché mio padre mi ha obbligato, o se l'ho fatto perché magari è piena di soldi lei. Cioè, capite, come si fa a sindacare i motivi per i quali uno si sposa? Mi direte, ma non si sindaca perché ti sposi, si sindaca la cittadinanza. È conseguenziale per forza di cose, perché prevale, se volete, l'interesse della sicurezza nazionale sul ipotetico amore che uno ha quando sposa un'altra donna. Non c'è niente da fare. Ma se io sono innamorato del capo dell'ISIS, va bene? Non è la stessa cosa di colei che sposa controvoglia una persona perché così deve fare. Qual è la reale differenza? C'è una reale differenza? Cos'è che vuoi tutelare tu? La libertà di sposarti o la libertà di un paese migliore? Io penso che sia migliore quel paese dove nessuno si sposi in modo obbligatorio. Ma non posso farci niente, perché non posso dire no, ma sei sicura che lo ami? Cioè, ve lo immaginate voi, ufficiale civile dello Stato, prima di pronunciare sei sicura? Cioè, non penso che sia ammissibile, no? E quindi va in un modo o nell'altro ragionata questa roba qua. Non entro nemmeno nel capitolo di tutta quella serie di ulteriori cose che da destra e sinistra vogliono fare, non so se l'hanno fatto in modo, come dire, organico, probabilmente no, però c'è magari qualcosa già di scritto su quello che in altri paesi si fa normalmente da decenni. In Italia è un po' l'argomento attuale, cioè il test di cittadinanza, ok? Sei degno di essere un cittadino italiano, va bene, lo accetto, però lo vorrei far fare a tutti i cittadini italiani. Cioè, se io chiedo a uno straniero cosa è successo il 2 giugno del 46 e se lui mi dice non lo so, non gli do la cittadinanza, perché mai il figlio di italiano che il 2 giugno del 46 non sa proprio neanche catalogarlo? Cioè, capite? bisogna andarci con una certa cautela. Sono stato in vacanza in Puglia e vi assicuro che in alcuni posti non comprendevo bene la lingua. E allora cosa fai? La lingua, adesso ve l'ho messa su una battuta, può essere sicuramente materia del test della cittadinanza, ma non può essere preclusiva. Non può essere preclusiva. Non puoi dire che è italiano solo chi parla l'italiano. Non è possibile una roba del genere. Primo, perché si può andare negli Stati Uniti per imparare meglio l'inglese e quindi si può venire in Italia per imparare meglio l'italiano. Secondo, perché ci sono altri modi per, come dire, crescere bene un bambino. Guardate che non è una questione di poco conto. Io conosco persone arabe che non mandano i figli a scuola perché sennò perdono l'uso della lingua madre, dell'arabo. Perché quando c'hai un anno ti sbattono in mezzo ad altri bambini che parlano italiano, a 4 anni tu parli l'italiano, non parli più l'arabo. Sono sbagliate queste cose qua, eh. È sbagliato che un genitore non mandi a scuola il figlio per paura che perda la lingua madre. Però bisogna trovare delle soluzioni ragionevoli. Vogliamo fare il test di cittadinanza? Sì, va bene. Però quantomeno, intanto, domande intelligenti sulle quali ci si potrebbe aspettare che il 99,9% degli italiani sappia rispondere. Chi era Giuseppe Saragat? Chi lo sa? E perché mai un cittadino straniero deve sapere chi era Giuseppe Saragat? Cosa dico, che siete italiani voi non degni di essere italiani? A voi non posso dirlo, perché avete la fortuna di avere padre o madre italiano, a lui non gli do la cittadinanza. Giuseppe Saragat, presidente della Repubblica Italiana, e presidente dell'Assemblea Costituente, in carcere insieme a Sandro Pertini, cioè, non Pinco Pallino, va bene? Ma capite? Come si fa in un te... Poi voglio vedere le domande multiple, le crocette... No, dai, non facciamo le cose serie. Facciamolo il test, però non facciamoli cantare l'inno, quantomeno. Va bene, cioè facciamo le cose ragionevoli. Facciamo le cose ragionevoli. Che vuol dire che può avere un ruolo il test, soprattutto la lingua è un fattore di integrazione fondamentale, ma non può essere preclusivo, non può essere una cosa che vinci o perdi. O se no facciamo come gli Stati Uniti, che la green card te la danno se hai la fortuna di essere sorteggiato. È senza senso, ma è più logico e coerente. È senza senso, la green card, però è più logico e coerente. Non me ne frega niente se sei cinese, indonesiano, italiano, eritreo. Fai domanda, sorteggio, 100.000 all'anno, se sei pescato bene o se no ciao. È più logico, non lo adotterei mai perché non è, però è più logico e coerente. Quarta categoria, che è quella forse tra tutte la più complicata: la cittadinanza italiana può essere concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli Interni, sentito il Consiglio di Stato, cioè dal potere politico, da Alfano oggi o da Napolitano quando era ministro degli interni, cioè da una figura politica, se lo straniero risiede in Italia da almeno 10 anni. Dopo 10 anni lo straniero residente legalmente in Italia in modo ininterrotto, se lo vuole, può far domanda di diventare cittadino italiano. Lo straniero ovviamente maggiorenne, perché per i minorenni abbiamo detto quali sono le regole. Ora, che dire? Sembra che ci sia un generale accordo, anche Fini allora era favorevole, non mi interessa Fini, Gianfranco Fini in sé, per dirvi una pezza importante dell'allora centrodestra, su una ridiscussione dei 10 anni. Cioè, se nel mondo c'è chi ha lo ius sanguinis, nel mondo c'è chi ha lo ius soli, ok? Cioè basta che nasci nel territorio di uno Stato per diventare cittadino italiano. Io non sto dicendo introduciamo anche in Italia lo ius, la cittadinanza legata al territorio di nascita. Siccome dobbiamo fare le cose passo per passo, lavoriamo sui 10 anni, che non sono pochi. Non sono pochi 10 anni. Ci siete? Negli altri paesi che adottano lo ius soli non c'è un limite. Non c'è un limite. Io vado negli Stati Uniti domani, posso chiedere la cittadinanza americana. Ci siete? Non c'è problema. Non c'è assolutamente problema. Se trovo poi un'americana, vado a Las Vegas, mi sposo, è ancora più facile. Ma ci sarà una via di mezzo tra le due ottiche, no? Appunto, lavorare su questi 10 anni. Mi basterebbe far sì che i 10 anni diventino veramente 10 anni e che al 10° anno e un giorno tu la domandi e dopo 6 mesi ti arriva la risposta. Sono favorevole anche a mantenere 10 anni, però in un sistema del genere. Se il sistema non solo prevede 10 anni che sono tanti, ma poi altri anni interminabili dove la tua pratica giace insieme a quella di altri 1000, perché non è bello concedere la cittadinanza così in modo allora no, allora cambia il sistema. Va bene? Ultima possibilità, quella completamente più discrezionale, ma è anche quella che chi se ne frega non fa problemi, fa ridere ma non fa problemi, con tutta una serie di precauzioni, cioè previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Interni di concerto con il Ministro degli Esteri, sentito il Consiglio di Stato, il che vuol dire la politica, l'esecutivo, Renzi in questo caso, perché in teoria il Consiglio dei Ministri esce qualcosa che vuole il Presidente del Consiglio, se non lo vuole normalmente in un paese normale non esce, normalmente, no? La cittadinanza può essere concessa allo straniero che, dice la legge, ha reso eminenti servizi all'Italia oppure quando ricorre un eccezionale interesse dello Stato. Completamente discrezionale. Ti butti in un fiume, salvi un bambino, può essere motivo di dire: ma guarda te che bravo, ti do in premio la cittadinanza italiana. Completamente discrezionale. Fatto l'esempio abbastanza classico, no? Che a volte si propone la cittadinanza italiana quando uno straniero compie gesti eroici o robe del genere. Perché dicevo non dà problemi? Perché vabbè, è completamente discrezionale, non è quello da riformare. Se ogni tanto danno qualche cittadinanza italiana a qualche brava persona va bene, ma non è quello il grosso problema. Criticità. I 10 anni di residenza sul territorio sono obiettivamente tanti, ve l'ho detto. La residenza sul territorio legale ininterrotta nei 18 anni per colui che nasce in Italia è da rivedere. Ma quello che vi dicevo più fa gridare all'incredibile è questo. Di solito, e lo facciamo adesso ma ritorneremo, nella giurisprudenza, nella nostra Corte Costituzionale, vige un principio molto molto chiaro, ok? Che cosa differenzia veramente un cittadino da un non cittadino? Ci sono dei diritti che sono attribuiti al primo e non al secondo. La risposta oramai generale da parte delle corti è no, non ci sono distinzioni. È impensabile che possa iscriversi all'università solo il cittadino italiano e non il cittadino straniero. È impensabile che abbia diritto alla sanità solo un cittadino italiano e non un cittadino straniero. Ok? Cambiano tutte le modalità, va bene, è ovvio, perché il cittadino italiano non ha l'iscrizione all'INPS, ma c'ha un contributo annuale. Quelle sono cose concrete. Da un punto di vista legislativo tu non puoi dire il cittadino straniero non ha diritto di iscriversi all'università, sei fuori di testa, non può esistere. Tranne un diritto però, il diritto di voto, perché per Costituzione il diritto di voto è attribuito ai cittadini italiani, quindi se non sei cittadino o modifichi la Costituzione o non voti. Sto parlando del Parlamento italiano, va bene? Perché mi inalbero all'infinito su quella roba qua? Perché il Parlamento italiano, pochi anni fa, ha cambiato la Costituzione con un voto unanime, forse qualcuno ogni tanto alzava la mano, ma destra, centro, sinistra, tutti, per introdurre il diritto di voto al Parlamento italiano per i cittadini italiani residenti all'estero. Va bene? Perché mi inalbero? Non perché ce l'ho con i cittadini italiani residenti all'estero, ma perché ha introdotto una bomba atomica che domani esplode. Il cittadino italiano residente all'estero può essere una persona partorita in una clinica a Buenos Aires da parte di una madre italiana che sta a Buenos Aires 30 anni, cresce a Buenos Aires, mangia argentino, parla argentino, di italiano non c'ha una mazza, niente, zero. Al 18° anno di età può votare al Parlamento italiano. E non può invece votare al Parlamento italiano lo straniero che sta qui in Italia da 20 anni, parla meglio di me l'italiano, cucina le lasagne, è completamente italiano, ma non può votare. Aggiungo che non è una cosa di poco conto, per noi è fondamentale. Il principio da cui nasce il diritto di voto si chiama no taxation without representation. Mi puoi mettere le mani in tasca, quindi togliere dei soldi, tassarmi, ma in cambio mi dai il diritto di voto. Cioè posso scegliere se tu vai bene o se tu vai male. Questo è gli albori del costituzionalismo. No taxation without representation. Ora, il cittadino italiano nato a Buenos Aires, cresciuto a Buenos Aires, che non parla italiano, non ha mai versato un euro di tasse allo Stato italiano, perché se è residente là, lavora là, le versa allo Stato argentino. Il povero Cristo straniero che sta in Italia da 20 anni, che paga le tasse ogni anno, non può. Non vi fa un po' inalberare sta roba? Io non ci vedo, cioè proprio trasecolo. E allora direte, ma perché l'hanno approvata? Perché almeno coloro che di destra l'hanno voluta avevano una motivazione ideologica forte, ok? Perché in un modo o nell'altro pensavano che gli italiani vissuti nelle ex colonie che hanno deciso di stare là non erano italiani di serie B, andavano portati a essere italiani di serie A. Mirko Tremaglia ha fatto una battaglia per una vita per dare la cittadinanza e il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero. Mirko Tremaglia, uno dei nomi più importanti di AN, è nato in Etiopia, in Eritrea, non mi ricordo, quindi con molti legami, la comunità italiana, a parte aver fatto bella Addis Abeba, Asmar e via dicendo, è molto forte là. Ci sono le scuole italiane, cioè non abbiamo fatto solo le vie belle e via dicendo, abbiamo anche, pensate alla Libia, abbiamo fatto anche cose belle insieme a schifezze epocali, ma anche cose belle. Quindi è legittimo l'impegno di Tremaglia, di AN, quindi legato, no, ai valori del patriottismo e via dicendo, per estendere questa cosa. Quindi legittimo, non criticabile, almeno coerente. Ma Tremaglia è uno, AN aveva l'8%, come hai fatto ad arrivare al 100%? Una risposta vi so dare, una, che ha prevalso su tutte le argomentazioni che vi ho fatto, che sono logiche, penso, no? Siccome i sondaggi davano centrodestra, centrosinistra al pelo, se tu introduci e ti metti il cappello voto al Parlamento dei cittadini italiani all'estero, guadagni i voti di quelli lì, cioè gli hai fatto un regalo e loro in cambio ti votano, capite? E quindi tutti a mettere la faccia sulla modifica costituzionale, tutti alla ricerca disperata di questi voti del tizio che sta in Argentina, che quando viene in Italia mi fa ridere perché va in Parlamento e non parla italiano, parlano in italiano argentino. Ci siete il punto? Di fatto poi Berlusconi perse proprio per i voti degli italiani all'estero, però vabbè, questi sono, pazienza, comunque capite, ci sono grossi problemi, non c'ho la soluzione in tasca, però mi sembra completamente illogico, incoerente, irrazionale aver dato il diritto di voto al Parlamento italiano, ai cittadini italiani e silenzio tombale su invece il diritto di voto degli stranieri al Parlamento. Stranieri che d'altro canto, se sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, sono anche cittadini europei e tutti i cittadini europei hanno il diritto di eleggere il consiglio del comune dove hanno la residenza. Capite che spacchi la logica cittadinanza diritto di voto? Uno svedese che ha la residenza italiana, che ha la residenza a Milano, ha diritto in quanto cittadino europeo di votare per il sindaco di Milano. Sto parlando di comunali, va bene? Vuol dire che il legame cittadino diritto di voto è già superato, è già con la cittadinanza europea vecchio di un secolo, perché dal 92 tutti noi siamo cittadini europei e abbiamo diritto di votare per il consiglio del paese in cui trasferiamo la residenza, se è un paese dello Stato, se è un paese membro dell'Unione Europea. Non è che abbiamo tanti diritti in quanto cittadini europei, questo è uno, poi ne abbiamo anche tanti altri, non meno importanti, ad esempio l'assistenza diplomatica consolare in tutte le ambasciate di uno Stato membro dell'Unione Europea. Se voi mai farete i giornalisti e scrivete un pezzo che non piace tanto al dittatore di turno, non è che cambia poco essere cittadini europei, perché una volta, scappando dalla polizia che vi insegue, insomma la racconto un po' così, scappando dalla polizia che ti insegue, una ambasciata potevi citofonare e aver diritto di entrare, l'ambasciata italiana. Oggi hai diritto di suonare e a farti aprire la porta da tutte le ambasciate di tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Perché? Perché sei cittadino europeo. Quindi non è vero che sono pochi i diritti che abbiamo in quanto cittadini europei, ma quello sul diritto di voto è davvero importante, perché ci fa capire che il legame cittadinanza-diritto di voto è antistorico. Ma che vi devo dire? In Parlamento questo abbiamo, e da sinistra 5 Stelle a destra non mi sembra che si voglia fare grandi battaglie serie, non dico come, ma serie quantomeno, serie, zero. Secondo elemento costitutivo dello Stato, il territorio, non meno importante, non meno importante. Allora, il territorio di uno Stato è formato da più elementi. Primo, la terraferma, il suolo. È territorio dello Stato quella porzione di territorio delimitata da confini, vuoi naturali, le Alpi, vuoi artificiali. I confini di uno Stato normalmente dovrebbero essere naturali, il mare, le Alpi, ma soprattutto dopo la decolonizzazione sono anche stati fatti confini sulla carta, artificiali. Ci siete? Dove finisce l'Eritrea e dove inizia l'Etiopia non lo decide la natura, la montagna, va bene? Ma l'ha deciso l'ONU, e sono 20 anni che fanno la guerra perché il pezzettino di terra, il pezzettino di terra è rivendicato da uno Stato, eppure la carta artificiale ha detto che è territorio di quell'altro. Vedete, già è un grosso problema. Oggi, insomma, la decolonizzazione è forse meno importante, però insomma non di poco conto sapere che la terraferma è quella porzione di territorio non solo delimitata dalle Alpi o dalle montagne o dal mare, quindi dalla natura, ma anche da confini artificiali. Secondo, il mare territoriale. È territorio di uno Stato il mare entro le 12 miglia dalle proprie coste. Lo Stato, si dice, ha sovranità non solo sul proprio territorio, ma anche sul proprio mare. E come si distingue il proprio mare? Si traccia una linea. Entro le 12 miglia è come se fosse suolo. Vige la legge italiana, come a Milano o a Roma, capite? Si chiama mare territoriale. Interessante capire perché 12 miglia e non più 3 come si faceva una volta. Secondo voi cos'è che fa la differenza? Perché una volta erano 3 miglia? Eh? Io posso dichiarare territorio italiano qualunque cosa, ma la devo saper difendere. Devo saper difenderla dalle aggressioni esterne che vogliono conquistarsi quel pezzettino lì. E siccome una volta le gettate dei cannoni erano di 3 km, ecco che era convenzionalmente il limite a 3 km. Nell'82 ci si è messi a tavolino, tutti gli stati hanno detto 3 km fa ridere oramai, perché ci sono missili di gettata intercontinentale, quindi se vuole gli Stati Uniti non è che devono difendere le proprie coste con il cannone, cioè non ha più senso, no? E allora si è convenuto 12 miglia, quindi si è un po' allargato, non troppo, perché sennò ovviamente andavi a creare grossi problemi tra stati confinanti. Se si è trovato questo accordo, oggi sono 12 miglia. Terzo elemento, è sempre territorio dello Stato lo spazio aereo statale, cioè tutto quello che vi è sopra il suolo, sopra il mare territoriale, entro i limiti dell'atmosfera. Li avrete visti, no? I film di Rambo, gli americani, la guerra fredda, i russi,
quando il MIG chiede l'autorizzazione ad entrare nel territorio americano, via dicendo. Cosa vuol dire? Vuol dire che esattamente sopra il suolo, comprendendo anche il mare territoriale, è come se ci fosse lo Stato. Lì c'è sovranità statale. Se tu vuoi entrare, come a Ventimiglia esibisci la carta d'identità, allo stesso modo il MIG deve chiedere se può entrare. Se ti dicono di no, rischi che ti buttano giù. Entro l'atmosfera, cosa vuol dire? Vuol dire che sopra l'atmosfera si salvi chi può. Non c'è legge, è vero, non c'è legge. E infatti i satelliti, dove si mandano? Sopra l'atmosfera, perché lì non c'è legge. Non mi possono buttare un satellite sopra Roma a 2 chilometri sopra la Cappella Sistina, no, perché lì c'è la legge italiana, mi devi chiedere, veniamo e vi dici, no, sopra l'atmosfera puoi fare quello che vuoi, esattamente come dopo le 12 miglia marine, dove vige la libertà di circolazione, la libertà si chiama del mare. Cioè puoi fare fondamentalmente, tra virgolette, quello che vuoi, va bene? Arrivo al momento. Suolo, mare, spazio, piattaforma continentale, è territorio statale anche la parte del fondo marino che circonda le terre emerse, sempre ovviamente entro le 12 miglia. Perché questo è importante? Perché il petrolio non arriva dallo Spirito Santo, ma arriva dalla piattaforma continentale. Quindi se vuoi venire a prelevare petrolio a casa mia, come dicono oggi, questa è la mia sovranità. E al di là delle banalità, pensate quanto è importante nei processi di decolonizzazione. Perché una cosa è permettere che lo Stato africano si dichiari indipendente dalla Francia. Una cosa è prendere e veramente andare via, lasciare le risorse naturali alla Francia. Capite? E allora come fa il Ghana piuttosto che il Senegal a dichiararsi indipendente, ma a poter usare lui le proprie risorse? Ecco, il territorio ormai è del Senegal, tutto ciò che sta sotto la terraferma, e non è più della madrepatria francese o quello che è. Infine, vado un po' veloce, è territorio dello Stato anche quello che si chiama il territorio mobile, cioè in particolare le navi e gli aerei che battono bandiera italiana. Territorio mobile. Se una nave o un aereo batte bandiera italiana, è di proprietà, diciamo così, dello Stato italiano, o meglio, ha la sua, ma neanche se delegale, si dice battere la bandiera, no? Ecco, se lì c'è la bandiera italiana, quello è territorio italiano. È importantissimo, eh? Perché è importantissimo? Se tu stai andando a Los Angeles e puoi andare con tua moglie incinta a Los Angeles, no? Con l'Alitalia, a un certo punto sopra sopra l'oceano tua moglie deve partorire, partorisci, nasce sto bambino, quale benedetta legge usi? La legge dello Stato italiano, perché l'aereo che batte bandiera italiana è come se fosse territorio italiano. Stessa cosa i militari, i marinai che stanno fuori mesi e mesi sulle navi in giro per il mondo, su quelle navi vige la legge italiana, perché è territorio italiano. Se ti sposi secondo la legge delle Hawaii, fai una cosa bella, simpatica, la festa, ma per me non sei niente. Perché se ti vuoi sposare sulla nave devi avere il codice civile e recitare bla 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 e via dicendo. Quindi legge italiana. Si dice che particolare garanzie hanno che cosa oltre a tutti questi elementi? le sedi delle ambasciate o dei consolati. Anche se non è completamente vero che ambasciate e consolati sono pezzettini di territorio sparsi per il mondo, quasi lo sono. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'ambasciata americana in Italia non è territorio italiano, ma è territorio americano. L'ambasciata italiana negli Stati Uniti è territorio italiano. Non è vero al 100%, intendetevi, intendiamoci. Però ci sono tutta una serie di garanzie per la sede, per il personale diplomatico, consolare e via dicendo, che di fatto è come un pezzettino di Italia in giro per il mondo. Se vengono a scoprire la CIA che si sta fabbricando la bomba atomica nel consolato italiano, probabilmente entrano e se ne fregano, ok? Quindi ci sono delle rimanenze di sovranità dello Stato che ospita l'ambasciata. Però oramai sono così forti, così importanti, così generalmente riconosciute le garanzie che tutti gli Stati accettano per reciprocità di perdere un pezzettino di controllo del proprio territorio, perché così faranno anche gli altri Stati nei propri confronti. E l'ultima cosa, mancano 3 minuti, vediamo se ce la facciamo. Poi la sovranità, chi se ne frega, no, non è vero. Perché le questioni sul territorio non sono meno importanti di quelle sulla cittadinanza? Intanto ve l'ho detto, no? Lo sfruttamento delle risorse naturali dei paesi dopo i processi di decolonizzazione. Ma ahimè, attuale oggi ancora, la questione degli stati che si sentono padroni del mondo e vanno in giro a sequestrare dei sospettati di terrorismo per portarseli a casa o fare ciò che vogliono. Adolf Eichmann stava in Argentina cambiando identità, responsabile di cose inenarrabili. Il Mossad israeliano è partito, è andato là, l'ha preso, l'ha messo ovviamente di nascosto su un aereo, l'ha portato a Gerusalemme, l'ha processato, l'ha condannato a morte, l'ha ammazzato. Questo significa che il territorio è continuamente sotto tensione, perché chi è che aveva la sovranità di arrestare Eichmann in Argentina? Solo e soltanto le forze argentine. Punto. Nel momento in cui il Mossad fa questa roba qua, viola che cosa? La sovranità territoriale argentina. Condanne unanime, l'ONU si è espressa condannando questa roba qua. Non so se lo leggerete, se l'avete letto, fatelo. La banalità del male di Hannah Arendt racconta in modo suggestivo il processo Eichmann, ok? E vi fa capire quanto è importante questa roba qua. In quel caso no, perché si concentra sulla, appunto, la meccanizzazione della morte, però anche giuridicamente è importante. Pensavamo che fosse un tema, come dire, non più così, invece l'11 settembre ha cambiato completamente scenario, perché la CIA continua ad andare in giro nei vari paesi a sequestrare persone perché sospettate di terrorismo. Il caso più eclatante in Italia è il caso di Abu Omar, un imam che a un certo punto qui a Milano è stato prelevato dai servizi di intelligence americani con una serie di, ovviamente, come si dice, tanto c'è stato un processo, quindi non dico niente di aiuti tra virgolette, c'è già stato un processo, tutte le condanne belle via dicendo, di servizi segreti italiani, l'hanno preso, l'hanno portato in Marocco l'hanno massacrato di botte per fargli dire tutta una serie di cose, e poi è finito qua la storia. Quindi vedete ancora una volta il problema territoriale quanto sia importante. Ci vediamo la settimana prossima. E ricordatevi la registrazione qua.
Il secondo giorno di